think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 17 gennaio dopo Cristo, sono le 10:00 e sta per andare in onda la rassegna stampa. Comunicare con noi tramite il nostro profilo Twitter @radiazioneinfo per scriverci, oppure tramite la pratica chat presente sul sito Radiazione. Noi vi lasciamo con ancora un po' di musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine. E ben ritrovate alle 10:03 primi qua su radiazione.info con il consueto appuntamento del mercoledì con l'informazione, con questa rassegna stampa in cui scansoniamo alle volte scansoniamo i quotidiani e in generale l'informazione che ci viene propinata sia dai media mainstream che da quelli invece che ci piacciono un po' di più.
E allora vi saluto anch'io, un buongiorno a tutti, ai nostri radioascoltatori e alle radioascoltatrici in questo mercoledì mattino un pochettino grigio, ma speriamo che si apra e che magari ci faccia vedere un bel cielo azzurro.
Noi siamo in pianura padana e quindi dobbiamo soltanto sperarlo. Speriamo che voi che ci state ascoltando, dal momento che questa è una radio web, quindi potete ascoltarla in ogni angolo del globo terracqueo con una connessione internet, voi abbiate di fronte un cielo radioso. Detto ciò,
cominciamo con la lettura delle prime pagine.
Yeah.
Vado io?
Vai tu.
Vado io e parto con La Repubblica, la quale dedica...
Quindi facciamoci del male fin dall'inizio.
Esatto, la quale dedica l'immagine di copertina ai tre operai morti ieri sera, se non sbaglio, e il titolo a fianco: La strage senza fine degli operai, tre morti a Milano, intossicati in fabbrica. Mentre invece il titolo in mezzo alla pagina: l'Europa contro Lega e 5 Stelle, Moscovici, l'esito incerto del voto mette in pericolo l'UE. La replica: Bruxelles si tenga fuori, Fontana insiste, la razza è nella Costituzione, polemiche per le candidature online grilline. Poi
io comunque sono d'accordo con Fontana. Cioè, io guardo un uomo così e mi viene proprio da commentare che razza di Picciu, quindi cioè, no, non vedo dove sia il problema. Comunque andiamo avanti.
Ma la parola Picciu rientra nella Costituzione?
La parola Picciu non lo so. Forse memory, memory del regime sabaudo, Picciu è stata censurata nella stesura della Costituzione come parola proprio onde evitare richiami a un passato da cui si voleva
scappare. Disfarsi. Comunque, poi le bombe leggere di Trump riaprono il rischio nucleare. Italia è coinvolta nel piano USA. Ma vedi un po' te. Poi Expo, chiesto processo per Sala, favorita azienda per un appalto. Ferrero compra le barrette Nestlé e scala il mercato dei dolci americani. E poi abbiamo quattro occhielli a lato, l'America che abbraccia l'ignoranza, una carta per la pace in Siria, Simone Biles e gli orchi dello sport. Tu che sei uno sportivo sai chi è Simone Biles?
Simone Biles?
O Simon Biles?
No. Mi manca.
Va bene. E poi, infine, Alberto Angela, ho successo perché la bellezza è la nostra identità. Cosa vuol dire questa frase?
Non lo so.
Vabbè. Cioè, dal figlio di un uomo di scienza e uomo di scienza anche lui, ho successo perché la bellezza è la nostra identità, mi suona un po' male. Ma chissà
perché
cosa vorrà dire.
Adesso sta facendo questo nuovo programma che si chiama Le Meraviglie, qualcosa del genere, in cui va ad analizzare tutti i siti italiani che sono stati identificati come patrimonio dell'umanità tutta da parte dell'UNESCO.
Capito, quindi è la bellezza dei luoghi.
La grande bellezza che è valsa anche un Oscar a Sorrentino.
Giusto.
Va bene, andiamo avanti con le prime pagine.
Andiamo avanti con le prime pagine.
Allora io leggo Il Fatto Quotidiano, che invece parte con la dichiarazione di Moscovici, che appunto ha detto elezioni italiane pericolo per l'Unione, ovviamente in riferimento all'Unione Europea. L'UE vota l'inciucio al posto nostro, nessuno protesta, dopo le banche e le agenzie di rating e la politica a chiedere la conservazione del Nazareno, Forza Italia, PD. Colonnello Salvini lucra sui bordelli. E poi Jurassic Silvio vince perché la destra non cambia e invece la sinistra cambia molto. Poi in alto un occhiello simpatico, cuore ingrato Marchionne scarica Renzi, lo appoggiavo, ora non lo vedo da tempo. E intanto rinnega anche le promesse sull'occupazione in Italia. E a proposito di occupazione in Italia, vittime del lavoro investiti del gas mentre pulivano un forno, l'allarme era staccato. Milano, la strage nella fabbrica, tre operai asfissiati dal metano. E ancora, abuso d'ufficio, Sala, nuovo processo per i 6.000 spelacchio costosissimi di Expo. Conflitto di interessi, Venezia, Brugnaro si fa una variante sui suoi stessi terreni. Andiamo avanti. Consip, archiviati Woodcock e Sciarelli, nessuna soffiata. E sotto il pranzo Romeo Mazzillo e la calunnia su Di Maio. E in calce, marketing col morto, la ditta di pompe funebri più pazza del mondo. La Lapide, prendendo per il culo La Land, che è uscito l'anno scorso, e la pubblicità di questa agenzia di pompe funebri che non so perché trova la dignità di notizie da prima pagina sul Fatto Quotidiano. Va bene, andiamo avanti. Cosa leggiamo? La Stampa? Dai, leggiamo La Stampa. La Stampa dice lui.
Si capisce perché prima facciamo uno a testa, poi prende parola lui e va tutto lui.
Leggila tu.
No, vai.
La leggo io?
Sì.
Vuoi che la legga io? Va bene,
voglio,
allora,
sei preso il posto.
Se insisti la leggo io. Polemica sui vaccini, torna l'asse Lega Movimento 5 Stelle, l'affondo di Salvini, farne 10 mette a rischio la salute dei bambini. Ma adesso io al di là della polemica sui vaccini, ma Salvini, ma che cazzo ne sa di cosa fa bene o male ai bambini? Comunque, l'UE, allarme populista.
Salvini, vaccini, bambini.
Basta che finisce con ini.
C'è tutto il materiale per un'ottima filastrocca natalizia.
Ecco, e a differenza del Fatto Quotidiano, La Stampa dà una lettura diversa delle dichiarazioni di Moscovici, perché dice: l'UE, allarme populismi in Italia. Macron preoccupato per l'ingovernabilità. Il commissario Moscovici attacca Di Maio. E poi andiamo sotto con due occhielli. Colloquio Rivera, che è di Ciudadanos, intesa con Roma e Parigi per cambiare l'Europa. E ancora, verso il voto, donne in lista per legge. Il PD vuole alzare il tetto al 50%, perché adesso ricordiamo che è 60 e 40. Poi, due notizie sul Made in Italy. Ferrero compra i dolci americani della Nestlé. E ancora, Marchionne, Ferrari farà la prima supercar elettrica. Cosa di cui sentivamo fortemente il bisogno. Ma la prima pagina non poteva che avere come immagine lui, Vasco Rossi, perché c'è questa notizia: Vasco, la mia vita, un tour senza fine. Intervista con il rocker, ho sempre uno spirito da ragazzino. E su questo non gli si può dire niente. E poi c'è anche ovviamente la notizia sulla strage a Milano. E poi Napoli, pistola finta e tira pugni, e la baby gang, perché adesso c'è la questione delle baby gang a Napoli. E l'occhiello, sì, l'occhiello, l'editoriale di Feld, titola Razza Bastarda, probabilmente scimmiottando il titolo provocatorio di Belpietro, Islamici Bastardi, che aveva scritto, mi sembra, a seguito dell'attentato di Parigi, nel Bataclan, se non ricordo male. Comunque, andiamo avanti.
Andiamo avanti con un altro giornale?
Allora, pensavo di leggere...
Vai, vai, leggi, io continuo a farmi gli affari miei.
Era una vile provocazione la mia.
Allora, passiamo al Manifesto. Che anche per lui insomma, ovviamente dedica immagine e titolo principale della prima pagina agli operai morti ieri sera. Il titolo è Trappola mortale e il sottotitolo: tre operai morti e uno in fin di vita. È il pesante bilancio della tragedia sul lavoro avvenuta alla Lamina di Milano, fabbrica di acciaio e titanio. I lavoratori uccisi dai gas tossici mentre pulivano una vasca sotterranea. Un'altra vittima in un cantiere edile a Torino, pure. Bene, poi il secondo articolo, subito sotto, Fontana, il razzista costituzionale, candidato di centrodestra in Lombardia, e Moscovici boccia Lega e 5 Stelle, vota anche Bruxelles. Poi gli occhielli, cari candidati, che farete se eletti con un Rosatellum incostituzionale? Rifugiati palestinesi, Trump dimezza i fondi all'agenzia ONU UNRWA. E ancora, PD oggi gli accordi, Di Maio snob. L'EU non so se ha il quorum. Macron a Calais, pugno duro anche contro le ONG. E infine, infine, razzismo Italia, il problema purtroppo non è solo Fontana. Articolo di Alessandro Dal Lago.
È un tuo conterraneo.
Perché viene dal lago?
Esatto.
Giusto. E passiamo al Sole 24 Ore?
Passiamo al Sole... No, ma leggilo tu, dai.
Ma io non sono capace di leggere il Sole 24 Ore.
Allora lo leggo io, Sole
24
Ore. Allora, leggiamo...
Leggere la pubblicità io.
Leggiamo il Sole 24 Ore. Pensioni 2018, le novità delle regole agli aumenti. Attenzione... Poi magari Maria ci può fare una panoramica su questa cosa. Poi domani, nuovo risparmio, la bussola per il fisco sugli investimenti. E ancora, purtroppo è scandalizzato peggio del solito, quindi riesco a leggere proprio soltanto le cose scritte belle in grande. Debito, occupazione, tasse, la priorità degli elettori, con la E staccata da lettori. Penso per suggerire una panoramica cibernetica del tutto. troppe promesse demagogiche. A sorpresa prevale la richiesta di tagli alla spesa. Bisognerebbe capire prevale come e da parte di chi. Comunque, declassamento cinese per gli USA, l'agenda... non leggo più niente, magari la leggo poi meglio dopo. A Ferrero le barrette Nestlé in USA, l'azienda di Alba diventa il terzo gruppo dolciario in America con un'acquisizione da 2,8 miliardi, se non sbaglio, pagata cash dal signor Ferrero, perché quelli di Alba le cose le pagano con denaro contante. E poi andiamo su Panorama, nel programma PD sgravi IRPEF da 9 miliardi alle famiglie con figli. Quindi signori, figliate, perché vi conviene. Fate come fanno in Francia, che una volta che fanno il primo ne fanno direttamente tre, perché poi arrivano appunto i grossi e lucrosi sgravi fiscali. Quindi anche voi, se siete lì lì e non sapete bene cosa fare la domenica pomeriggio, fate all'amore senza usare protezioni, potrebbe aiutarvi ad arrivare a fine mese. Vuoi leggere l'Ansa, Gioia?
Certo che voglio leggere l'Ansa, ce l'ho pronta qui e andiamo. Prima notizia, in 12 indagati per truffa aggravata, stiamo parlando dei furbetti del cartellino, indagini dei carabinieri alle agenzie delle dogane Roma 1. Sono accusati anche di falsa attestazione, lasciavano il posto di lavoro cedendo il beige a un altro collega che lo timbrava alla fine dell'orario.
Che furbastri!
Poi Lombardia, Fontana si scusa per la razza bianca. Si è trattato di un'espressione infelice, ha ammesso il candidato governatore della Lombardia, anche se credo che questa immigrazione incontrollata rischi di creare gravi problemi in futuro al nostro paese. Poi Tajani, Moscovici non parla a nome dell'Europa. Ieri l'allarme del commissario europeo agli affari economici, Italia a rischio politico per l'UE. Il presidente dell'Europarlamento, sfondamento deficit PIL non è un dogma di fede, si deve vedere a cosa serve.
Poi, chi te lo dice questo?
Tajani.
Ah, oh, attenzione.
Poi, omicidio di Marilena Negri. C'è un video del sospetto assassino. Poi ancora, Corea, nuovo incontro sulle Olimpiadi di Pyeongchang. E finalmente arriviamo anche per l'Ansa alla notizia. Morti tre operai a Milano, un altro gravissimo. Incidente avvenuto attorno alle 17 all'interno di una ditta che lavora materiali ferrosi in via Ro. Poi Ferrero mangia i dolci della Nestlé per 2,8 miliardi di dollari. E ancora Minniti a Napoli. Le baby gang usano metodi terroristici.
E poi, invece Minniti.
E poi altri due articoli. Marchion, il Renzi che appoggiavo non lo vedo più. Questa frase sta facendo un po' il giro del web. E Papa in Cile chiede perdono per pedofilia. Ha fatto male a tutti. Probabilmente a parte ai preti. E sempre su abusi durante le ripetizioni, invece arrestato docente romano e infine antitrust, multa da 4 milioni a 6 portali di turismo online. Last Minute, i Dreams, Vola Gratis, Opodo, Gotogate e Govolo. Mannaggia, esattamente quelli che usiamo noi per comprare i voli a poco prezzo.
Oh no!
Magna! Chissà cosa succederà. Bene, direi che abbiamo finito le prime pagine, volendo possiamo leggere anche le prime notizie del mattino, che come sempre sono estremamente interessanti.
Ma io le lascerei alla la sezione notizie locali.
Vai, quindi, e quindi adesso un po' di musica.
Bravissima.
Grazie.
Ed eccoci qua, pronti a deliziarvi con il meglio della cronaca locale.
Ma proprio il meglio, eh? Beh, a parte che, cioè, locale tra virgolette, mi viene subito all'occhio questa notizia. In fiera a Padova, dalla Russia arriva Elf, il gatto nudo con le orecchie piegate. Io vi pregherei di andare su il mattino, visto che siete già davanti a un computer, probabilmente se state guidando...
Ti è uscita un po' all'abbriatore questa frase.
Sì.
A parte che locale, insomma, non mi sembra che sia tanto locale qui.
Chissà da dove, da che posti remoti mi è venuta fuori questa abbriatorata. Comunque vi pregherei
perché quando
di
vedi
andare...
un orso
eh?
Perché quando vedi un orso con le orecchie dritte
invece
e nei suoi occhi vedi il sogno,
invece questo è un gatto nudo con le orecchie piegate.
Ah, un gatto nudo con le orecchie piegate.
Vabbè, comunque hai visto,
ma cosa vuol dire un gatto nudo?
Guardalo, senza peli.
Ah, senza peli,
ma guarda che brutto che è.
Quando vedi nei suoi occhi il sogno.
Sì, è proprio il sogno, vedi nei suoi occhi. Comunque vabbè, insomma, andate sul mattino e vedete questo gatto nudo con le orecchie piegate. Detto questo, prima notizia, spari, botte e terrore, rapina in sala slot a Tencarola, e c'è addirittura un video, fucili spianati contro il titolare della Just, costretto ad aprire la cassaforte. Poi sparisce dal bus bimbo di 5 anni, ritrovato durante un blitz. Cocaina e metadona al figlio, patteggiano. E ancora, ladri nello studio del chirurgo Pallaoro. In mille all'addio di marzo.
Pallaoro.
Pallaoro.
Attenzione.
Attenzione. Poi, in mille all'addio di Marzia, mamma solare, aggredito il creatore di Il Veneto imbruttito. Picchiato da uno sconosciuto davanti a Canale Italia, mi sono trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Cos'è il Veneto imbruttito?
Sarà una pagina di Facebook, immagino.
Secondo me sarà una pagina di Facebook. Ma di cosa parlerà di queste brutture?
Ma parlerà del peggio meglio della tradizione veneta.
Seguita
del popolo
da
che...
oltre 200.000 persone. Vabbè, mica male.
Sono 3 milioni in Veneto.
Una pagina gestita da un picciu qualunque.
Ma perché un picciu qualunque?
Da un decimo della
è stato anche
Veneto.
Attaccato per le idee che portava avanti. Cioè, è un martire della libera informazione.
Assolutamente. Poi lutto nel mondo dell'arte, addio a Giuliana Manoleva, che non sappiamo chi sia, comunque un artista che negli ultimi 30 anni ha partecipato a mostre e biennali in tutto il mondo, e non si capisce perché la notizia sia sul mattino.
Perché è di Padova.
È di Padova?
Ma non
Giuliana
so.
Manoleva?
Sei peggio di Fontana, lasciatelo dire, quando fai queste dichiarazioni.
Vabbè, comunque non importa, andiamo avanti. Paga o cambio faccia a tuo figlio con l'acido. Estorsione di un giovane manovale a una vedova a ospedaletto. Poi muore il medico e il prete non concede di pregare nella chiesa. E ecco, questa cosa era successa anche una decina d'anni fa nel mio paese, che il parroco non volle fare il funerale cristiano cattolico a un signore perché diceva che non andava in chiesa. Giustamente anche. E poi bustarelle in corsia, Zaia fa partire l'esposto in procura e lanciano pietre dal cavalcavia di via Friburgo, sospetti.
Mica che pietre.
E poi Pedrocchi, carnevale a rischio discoteca. E ultima notizia, tumori prostata, nuova apparecchiatura all'ospedale di Monselice.
Ma dobbiamo proprio leggerle tutte.
Basta.
Dai, allora, andiamo con un'altra notizia. Qua si parla di Zaia nel titolo, quindi si dribbla un po' il fatto, che però è riportato, ad esempio, proprio dal fatto, perché è successo in realtà qualcosa che ci riguarda. Qualcosa che ci riguarda in quanto abitanti a Padova e magari fruitori dell'ospedale. Stanco delle file infinite, di tempi di attesa eterni, puoi pagare e le salti a quanto pare. Perché leggiamo questo articolo Veneto, medico chiede soldi per saltare la lista d'attesa, inchiesta a Padova, anche Regione, Corte dei Conti e ASL indagano. Il professor Pietro Litta era stato incastrato dalle telecamere della trasmissione Petrolio mentre chiedeva 2.000 euro per accorciare i tempi di un intervento chirurgico. I PM aprono un fascicolo per concussione. Cos'è la concussione? Tan 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 tan.
Non ti stavo ascoltando.
Cos'è la concussione?
Allora, la concussione è quando una figura istituzionale, non c'è cazzo,
con un incarico di responsabilità, con un carico, esatto, un qualsiasi potere,
insomma. Volevo esattamente dire quello, con un incarico di responsabilità agisce per un tornaconto personale.
Esatto, è il contrario della corruzione, cioè il contrario, la corruzione c'è, cioè, il
favorisci qualcun altro, invece la concussione favorisci te stesso.
Non proprio, ma comunque va bene lo stesso, ci siamo capiti. L'uomo è intanto stato sospeso dalla ASL, vorrei vedere, non potrà lavorare a pagamento fuori dall'ospedale. Indagine disciplinare dell'università e la Corte dei Conti si muove nei confronti della ginecologa che aveva proposto uno sconto per una visita. Andiamo a vedere una notizia, ma è lunghissima, vabbè dai, leggiamola velocemente. Su quei 2.000 euro per saltare le liste d'attesa in ospedale evocati da un primario padovano con una giornalista della trasmissione Petrolio di Rai 1, adesso indagano tutti. Procura di Padova, Corte dei Conti di Venezia, Regione Veneto, l'azienda ospedaliera, l'Università di Padova e l'Ordine dei Medici. Un ingorgo. Sono bastati pochi minuti di registrazione audio-video andati in onda sabato scorso per scatenare un putiferio. Al centro dello scandalo il professor Pietro Litta, della clinica di ginecologia e ostetricia dell'azienda ospedaliera, che aveva ricevuto la paziente provocatrice non nella struttura pubblica, bensì della clinica privata Città di Giardino. Lui si difende dicendo di essere vittima di un complotto e che comunque il riferimento al denaro era stato fatto informalmente. Quindi, non è che l'aveva fatturizzato. C'è una... No, scusate, ma di fronte a una notizia, di fianco a una notizia del genere, perché devi mettere l'immagine di una donna che guarda con fare trionfale e appetitoso un cazzo di gomma rosso, anche di discrete dimensioni, sfugge tutto questo. Comunque, andando avanti, la giornalista conferma che la prestazione del servizio corrisponde...
Probabilmente è l'unica cosa in cui il sud cresce più del nord, hai visto?
I cazzi di gomma. Corrisponde all'andamento dei fatti che il montaggio non ha alterato il contesto delle parole del medico. Il procuratore capo Matteo Stuccilli ha aperto personalmente un fascicolo con l'ipotesi di concussione, seppur non consumata. Come primo atto ha ordinato che vengano acquisiti i filmati, non solo la parte andata in onda, ma tutto quanto è stato girato e registrato di nascosto. Solo all'esame integrale del materiale sarà possibile ricostruire il dialogo completo che si è svolto tra la giornalista Francesca Biagiotti e il dottor Litta. Dopo aver visto in anticipo la registrazione nello studio di Petrolio assieme al conduttore Duilio Gianmaria, Raffaele Cantone, presidente dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, aveva commentato: ma questa è una classica concussione. La giornalista, il medico e tutte le persone coinvolte nella registrazione saranno interrogate. Tra queste anche il centralinista del CUP, che aveva indirizzato la paziente allo studio privato di Litta, dopo però che la giornalista ne aveva fatto il nome. Dal servizio emergeva anche che il comportamento della ginecologa Alessandra Andrisani, nominata da appena un mese capo del centro di procreazione assistita di Padova, alla finta paziente avrebbe offerto uno sconto di 40.000 euro sul... no, scusate, di 40 euro sulla visita, purché rinunciasse alla ricevuta. Che notiziola! Pensate, ci sono dei medici che ti chiedono: ma vuoi la fattura o non vuoi la fattura? E se gli dici di no ti fanno pagare di meno. Ma guarda, delle cose impensabili.
Ma tipo un 20% di meno?
Tipo? Una cosa del genere. Ma in questo caso si potrebbe profilare un'evasione fiscale e non un reato penale. Grazie Silvio Berlusconi. Un'inchiesta è stata però avviata anche dalla procura della Corte dei Conti di Venezia. Il mio timore è che non si tratti di un caso isolato. Dai, anche, perché anche io lo faccio. Anche se mi auguro non lo sia. Qualora il danno erariale venisse accertato, le conseguenze sarebbero molto dure. Come il cazzo di gomma di cui sopra. Comunque, è il commento del procuratore, non il cazzo di gomma, l'altro, procuratore capo Paolo Evangelista. Al risarcimento per le utilità percepite si aggiungerebbe una somma di importo doppio per danno d'immagine. Ed è in questo momento che interviene Luca Zaia e noi cambiamo notizia. Bene, cambiamo notizia e leggiamo quest'altra, che purtroppo non sarà l'unica notizia di oggi che parla di morti sul lavoro. Questa la prendo da Padova Oggi. Grave infortunio sul lavoro nell'Alta, operaio resta schiacciato tra i cingoli di un escavatore. L'uomo che stava lavorando alla costruzione di una pista ciclabile a Carmignano di Brenta è stato elitrasportato all'ospedale di Padova in condizioni critiche. Quindi gliel'ho un po' tirata, in realtà non è morto e speriamo che non muoia. Grave infortunio sul lavoro martedì pomeriggio a Carmignano di Brenta, dove un operaio che stava lavorando alla realizzazione di una pista ciclabile è rimasto schiacciato tra i cingoli e la motrice di un escavatore. L'uomo, 47enne residente a Fontaviva e che lavora per conto della ditta Grosselle Costruzioni, che ha sede nel comune dell'Alta, è stato subito soccorso dai colleghi. Sul posto è intervenuto l'elicottero del SUEM, che l'ha caricato e trasportato all'ospedale di Padova, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello SPISAL per i rilevamenti del sinistro. E queste, insomma, sono le notizie di oggi. Ma poi c'è questa notizia che non ho capito: cocaina e metadone al figlio di soli 6 mesi patteggiano i due genitori accusati. Ma il figlio li ha denunciati? Chi è che li ha denunciati?
Vabbè, sarà stato qualche conoscente.
Ma adesso
qualche...
non posso dare della droga a mio figlio?
Insomma, puoi farlo in una maniera un attimino accorta, magari.
Scusami, gli diamo qualsiasi bomba che ci proponi la farmacia e non gli possiamo dare un po' di cocaina? Che insomma,
un po' di sana cocaina, dai!
A piccole dosi non ha mai ucciso
nessuno.
Ma non ha
mai fatto male a nessuno, diciamocelo.
Male, però vabbè, comunque questa è la notizia che ci lascia un po' basiti. Se non hai altro sul locale,
no,
metti un po' di musica e poi passiamo al resto del mondo.
Vai con la music.
E questo suono onomatopeico della mia co-conduttrice segna il ritorno in diretta con le notizie provenienti dal mondo tutto. Va bene, dai, togliamo questo velo di ironia perché andiamo a leggere notizie abbastanza tese, in particolare quella del manifesto di oggi su appunto i tre operai morti a Milano. Tre operai morti, uno in fin di vita, gravissimo incidente a Milano. La tragedia. Intossicati da metano o altre sostanze in un'azienda che produce laminati d'acciaio. La lamina, nel quartiere greco, è stata sottoposta a sequestro. FIOM CGL, ricostruire la dinamica della tragedia e individuare eventuali responsabilità. Quanto accaduto pone grandi interrogativi sul rispetto delle misure di sicurezza. Cosa sia successo? I colleghi degli operai coinvolti nell'incidente non riescono a spiegarselo. Non abbiamo sentito nessun odore particolare in quella vasca, si scende per operazioni di routine, racconta Pasquale, uno dei lavoratori della lamina. Forse stavano facendo manutenzione a polizia, ma non usiamo sostanze tossiche. L'azienda si trova nel quartiere greco di Milano, a nord della città, un tempo zona operaia e di fabbriche. La lamina è un'azienda che si occupa della laminazione a freddo di nastri di alta precisione in acciaio e titanio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17. Sei operai sono stati ritrovati incoscienti sul fondo di una vasca, un forno per la laminazione posizionato 2 metri sottoterra. Uno dei lavoratori ci racconta che si scende con una scaletta. Sono 4-5 scalini. Cosa può essere successo? Due operai sono entrati e non uscivano, racconta. Si sono sentiti male, altri due colleghi sono scesi a vedere cosa stesse succedendo. Sono stati male anche loro e poi è toccato ad altri due. Non è chiaro se stessero facendo lavori di manutenzione e pulizia. I lavoratori erano all'interno di uno dei forni utilizzati per scaldare le lastre metalliche. Sono forni solitamente alimentati con azoto e metano tramite tubi a pressione. Potrebbe esserci stata una fuga di metano, la pressione avrebbe riempito e saturato il forno con la sostanza inodore, sui forni dovrebbe essere in funzione l'allarme che si attiva in caso di fughe o malfunzionamenti, ma nessuno l'ha sentito suonare. Non ho sentito nessun odore, ma io non sono addetto a pulire e non so se stavano pulendo la vasca o no, dice ancora Pasquale. Non sappiamo cosa possa essere successo, noi qui non usiamo sostanze tossiche o pericolose e non so dirti con precisione perché erano lì. Racconta che durante l'estate è stata fatta la manutenzione degli impianti, la manutenzione dei forni e delle macchine. Qui non ci sono mai stati problemi di sicurezza, dice un altro collega. Ricoverati in codice rosso agli ospedali Sacco di Milano, a San Raffaele e a Monza, nel momento in cui scriviamo 3 lavoratori sono deceduti, uno ricoverato in gravissime condizioni, 2 sono fuori pericolo. 2 delle vittime avevano 57 e 60 anni, si è sentito male anche il capo della squadra dei vigili del fuoco entrato per i soccorsi, una lieve intossicazione, anche lui è stato trasportato in codice giallo all'ospedale, ni guarda per accertamenti. Se sia stato il metano o un'altra sostanza a uccidere i lavoratori lo dirà l'autopsia, le indagini dovranno chiarire causa e responsabilità. I lavoratori coinvolti nell'incidente sarebbero tutti dipendenti della lamina che impiega una 15 di operai e 10 di impiegati. Questa mattina la FIOM CGL di Milano sarà fuori dal cancello dell'azienda per un'assemblea con i lavoratori. Chiediamo di accertare quanto successo nel più breve tempo possibile e se necessario ci costituiremo parte civile, dice Roberta Turi, segretaria generale FIOM Milano. Questa mattina decideremo eventuali altre azioni sindacali. Anche a Milano c'è stato un aumento di infortuni e morti sul lavoro, dice Turi. C'è stato un aumento della produzione e c'è un po' più di lavoro rispetto agli anni scorsi. Ma quello che non si è fatto sulla sicurezza ora viene a galla. Si torna a lavorare in condizioni meno sicure di prima. Anche i servizi ispettivi sono in difficoltà a causa dei tagli degli ultimi anni. Anche la CGL e la FIOM nazionale hanno chiesto in una nota che gli organi competenti possano, nel più breve tempo possibile, ricostruire la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. È indubbio che la tragicità dell'evento non possa non porre grandi interrogativi sul rispetto delle misure di sicurezza previste per il tipo di lavorazione. Nei primi 7 mesi del 2017 incidenti e morti sul lavoro sono aumentati in Italia rispettivamente dell'1,3% e del 5,2%. Vuoi leggere una notizia tu? Vado avanti io?
Beh, se hai... Scusate.
Altro collegato al lavoro io non ce l'ho.
Ok, allora io volevo leggere questa notizia legata al mondo del lavoro, presa dalla Voce delle Lotte. ANM, l'azienda fallisce e i lavoratori fanno il doppio lavoro. Per chi non lo sapesse, l'ANM è la ditta partecipata che ha in mano il trasporto pubblico di Napoli. Hanno nuovo lavoro nuovo, o meglio, doppio lavoro. Mentre l'azienda di trasporto pubblico napoletana, sotto gestione del Comune di Napoli attraverso una società partecipata, sta per aprire i bilanci di fronte alle figure competenti della curatela fallimentare, i lavoratori si sono ritrovati a dover fare un vero e proprio doppio lavoro per l'azienda. Per gli autisti e le autiste, NM è comparsa una nuova mansione al servizio dei cittadini, tra virgolette, quella della vendita del biglietto a bordo del bus, biglietto per giunta maggiorato di 40 centesimi rispetto a quello acquistabile altrove. Per i lavoratori non era abbastanza ordinario questo lavoro, già costretti a viaggiare con un parco mezzi vecchio di oltre 15 anni, che arrangia la corsa con la speranza di evitare guasti nel traffico già troppo esasperante della città di Napoli, l'azienda ha ben pensato di affidargli il compito di bigliettaio di fortuna. Abbiamo già avuto modo di spiegare come dai biglietti e dalla loro vendita le aziende non ricavino granché a fronte delle spese ordinarie e straordinarie, spiegando come sia in realtà lo Stato, attraverso le regioni, a rinvigorire i bilanci aziendali pagando il servizio svolto al chilometro. Oltre il danno anche la beffa, ciò che sta accadendo ha dell'assurdo. L'azienda continua a affermare che il debito accumulato sia dovuto ai portoghesi e non alle spese assurde e ai tanti bei guadagni dei dirigenti. Tu sai perché i portoghesi, cioè quelli che non pagano il biglietto?
Sì, c'è questa errata convinzione che il problema siano i portoghesi. In realtà si parla di un evento, penso, di storia a cavallo tra il 1700-1800, comunque storia abbastanza antica, forse anche prima, quando una delegazione di portoghesi dello Stato, rappresentanti dello Stato portoghese, venne in visita a Roma e ovviamente gli ambasciatori portoghesi avevano tutto pagato, offerto dalla cittadinanza di Roma. Quindi i romani, per evitare di pagare, dicevano di essere portoghesi. Da lì la cosa, quelli che non vogliono pagare sono portoghesi.
Ma dai, ecco, interessante. E per finire la notizia, questa vera e propria bufala, cioè che la colpa sia di chi non paga il biglietto, si è insinuata purtroppo nelle menti dei lavoratori stessi e non raramente si instaura una vera e propria guerra tra poveri, o meglio, tra i lavoratori e i passeggeri. Insomma, le aziende falliscono, il carico di lavoro aumenta, si prospetta il licenziamento, la vita diventa più cara e la colpa è sempre di chi è dalla tua stessa parte. Rivolgo un appello ai lavoratori che leggeranno questo articolo, per quanto possa sembrare semplice e banale, vi ricordo che chi sale sugli autobus non è un vostro nemico. Ah, bene. Ah, perché l'articolo è firmato da un singolo. E questo era appunto la notizia. Poi volevo vedere... Vabbè, questa è una notizia di operai contro riguardo ai 3 operai morti a Milano, insomma considerazioni personali, e poi ci sarebbe, vediamo, un articolo dal titolo Industria 4.0, il piano bis di Calenda Bentivogli. Ci arrischiamo a leggerlo senza averlo letto? Vai, vai.
Se vuoi, sì.
Va bene. Allora... c'è un articolo dal Corriere del Commercio del 12 gennaio, in realtà postato sotto il commento di quello che posta su Operai Contro, che dice il Ministro dello Sviluppo e il Segretario della FIMCISL disegnano il nuovo patto per la fabbrica, formazione continua la chiave, così si sostiene la produttività dell'Italia. Più investimenti privati per sostenere lo sviluppo delle competenze 4.0. È la proposta lanciata dalle pagine del Sole 24 Ore dal Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e il segretario della FIMCISL, Marco Bentivogli, per accelerare sul rollout del piano Industria 4.0. Dal punto di vista contrattuale occorre rispondere a una produzione che sarà sempre più sartoriale e quindi il contratto nazionale ha senso non solo se ne riduce drasticamente il numero delle tipologie, che negli ultimi anni è esploso, ma anche e soprattutto se il suo ruolo resta quello di cornice di garanzia finalizzata a assicurare il più possibile una dimensione di prossimità all'impresa, scrivono i due. Va incoraggiato il decentramento contrattuale, utile anche ai programmi condivisi di miglioramento delle produttività a livello territoriale di sito e di rete. Che è un po' l'articolo che avevamo letto mercoledì scorso, no? Mi sembra.
Sì, adesso forse si sta facendo un po' di marcia indietro a parte di Confindustria su questo, anche per la questione del reddito di cittadinanza, come lo si voglia chiamare, reddito di
inclusione.
Però di fatto l'idea di base che anima la sempre coraggiosa e spavalda classe imprenditoriale italiana è quella di decentralizzare su contratti di stabilimento o di fabbrica, come si voglia chiamarli, i contratti nazionali, in modo da avere una contrattazione gestita direttamente tra operai e padroni della fabbrica, operai o comunque impiegati della fabbrica e padroni della fabbrica, che con l'attuale regolamentazione sul lavoro ha lascia il coltello pienamente alla parte del manico per quanto riguarda i padroni degli stabilimenti.
Continuiamo. Questo processo, insieme ai nuovi elementi di contrattazione, welfare aziendale, formazione continua, possono rappresentare un nuovo patto per la fabbrica. Altro strumento fondamentale per ricostituire base manifatturiera sono i nuovi contratti di sviluppo destinati per l'80% al mezzogiorno, che spesso vedono protagonisti grandi aziende multinazionali. Il rifinanziamento dei contratti di sviluppo costituisce una priorità per gli anni a venire. Focus anche sulla banda ultralarga come leva di produttività. Sottolineano i passi avanti fatti col piano Bull. Calenda e Bentivoglio evidenziano la necessità di concentrare lo sviluppo della rete in un unico operatore. Questo per utilizzare al meglio le risorse disponibili pubbliche e private. Andiamo a vedere il commento del lavoratore. Calenda, ministro dello sviluppo, e Bentivoglio, segretario nazionale della FIM-CISL, disegnano il nuovo patto per la fabbrica. Dietro il paravento della formazione continua, i due intrepidi progettisti suggeriscono ai padroni come sfruttare di più e meglio gli operai attraverso l'industria 4.0. Così si sostiene la produttività dell'Italia, ci tengono a precisare, e con essa, aggiungiamo noi, i profitti per i padroni. Finora le aziende affidavano ai propri uffici tecnici lo studio dei tempi e metodi per la massima resa dello sfruttamento operaio. A questi ora si è affiancato anche il bravo sindacalista Bentivogli. Prima suggerisce come creare esuberi aumentando la produttività, poi firmerà gli accordi per licenziare gli esuberi. Meraviglie dell'industria 4.0. Ma non è tutto. Bentivoglio e Calenda incoraggiano il decentramento contrattuale a livello territoriale, di sito e di rete. Si potrebbe aggiungere di numero civico della fabbrica. Così ogni padrone potrà disfarsi del contratto nazionale e di quello integrativo, spalancando le porte alla selvaggia contrattazione al ribasso in ogni singola fabbrica. L'antidoto alla disgregazione operaia è l'organizzazione degli operai stessi contro i padroni. Smascherare e isolare ovunque gli agenti dei padroni. Insomma, il commento
anche
era un po'
poi
dello stesso
il gioco è, una volta che passa in uno stabilimento, passa anche negli altri, quindi è una, esatto, continua asta al ribasso.
E qua, guarda, solo non me lo aspettavo, ma a fianco un altro articolo sempre di Operai Contro, che dice semplicemente, riferendomi all'articolo, quello che abbiamo appena letto, anche Landini, segretario nazionale della CGIL, promuove piani di lavoro per l'industria e allega un articolo appunto sul piano di lavoro per l'industria cuneese preso da Targato CN, ma comunque riguardo a un incontro con Maurizio Landini e questa fabbrica del cuneese.
E hai altre notizie nazionali tu? Se no,
nazionali o sul lavoro?
Nazionali.
Aspetta un attimo,
vabbè, intanto che guardi ne leggo una io, così se poi le abbiamo finite passiamo al resto del mondo. Vabbè, abbiamo letto le dichiarazioni di Moscovici, le varie chiavi di lettura, che sia un monito dell'UE contro il dilagare dei populismi o che sia un assist a un Nazareno bis. Andiamo a vedere effettivamente un possibile scenario dell'Unione Europea futura offertoci da Contropiano in un articolo a firma di Alberto Negri. I conti pubblici italiani finiranno nelle mani della Germania e per l'Italia saranno guai. Quale sarà il futuro dell'Europa e dell'economia italiana? A deciderlo, come spesso accade, sarà la Germania, il paese più forte di tutti, ma non così forte come in passato. Ma i due principali partiti sono stati così deboli nel Parlamento delle società e nelle società. Angela Merkel ha comunque convinto i socialdemocratici a formare una nuova grande coalizione, strappando un accordo per governare la Germania nei prossimi 3 anni e mezzo. Tasse e migranti sono stati temi incendiari che hanno rischiato di fare deragliare le trattative. Un po' meno si è parlato di un dettaglio, ma il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli. L'importanza del Fondo Monetario Europeo. Nell'accordo preliminare della Grande Coalizione si è conquistato una citazione il Fondo Monetario Europeo, FME, che diventerà con il super ministro dell'economia il nuovo strumento per governare l'Unione e quindi anche noi italiani, in maniera ancora più incisiva di quanto accaduto in passato. La fine del quantitative easing. Mentre il 31 ottobre 2019 scadrà il mandato del presidente della Banca Centrale Europea di Mario Draghi, salvatore dell'Italia con il quantitative easing e della patria europea, si sta cominciando a mettere mani al fondo salva stati, che diventerà il Fondo Monetario Europeo. I lavori sull'istituzione dell'FME inizieranno quest'anno e l'appuntamento non è certo casuale. Il quantitative easing della BCE dovrebbe finire tra settembre e dicembre 2018, facendo venir meno l'importante supporto degli acquisti mensili di titoli di Stato di tutti i paesi dell'Eurozona. In poche parole, la stampella che ha tenuto in piedi i conti dell'Italia. La novità, come dice il nome, sarà una sorta di fondo monetario internazionale, intervenuto nei recenti crack internazionali in cambio di riforme, lacrime e sangue, ma rivolto esclusivamente ai paesi della UE. È la principale novità introdotta a fine 2017 dalla Commissione europea e che ora ha ricevuto anche l'avallo, sia pure con alcune riserve, della potente Germania, entrando nel programma di governo della Grande Coalizione. Come si salva la stabilità? Il meccanismo europeo di stabilità, MESE, e il fondo salva stati sono i due strumenti che hanno tirato fuori dai guai Irlanda, Grecia, Portogallo, Cipro e Spagna per un totale di 273 miliardi di prestiti erogati, ma sono strumenti limitati perché intervengono solo quando il paese è già in gravi difficoltà e ha perso l'accesso ai mercati per rifinanziare i debiti. Non è escluso che l'FME venga riconosciuto un raggio di azione più ampio come il Fondo Monetario Internazionale. Potrebbe avere quindi il compito della sorveglianza intervenendo prima dell'esplosione di una crisi e non solo ex post. Vigilanza sulle pratiche fiscali. Cosa chiede però la Germania? Maggiori poteri di vigilanza per il FME sulle politiche fiscali, cioè un ruolo di controllo dei conti pubblici. Su questo si dovrà ancora discutere, ma intanto il Fondo Monetario Europeo avrà un ruolo di primo piano nell'attività di controllo sui bilanci statali dell'Eurozona. Ad occuparsi dei bilanci nazionali sarà il super ministro dell'euro, il ministro delle finanze sotto la cui supervisione agirà il Fondo Monetario. Il Fondo non sarà più quindi un organismo intergovernativo come oggi il Fondo Salva Stati, ma un'istituzione dell'Unione come la Banca Centrale Europea, oggi in mano a Draghi. Necessaria all'unanimità, come funzionerà il fondo? E qui per noi cominciano i dolori. Secondo i piani della Commissione di Bruxelles, le decisioni più importanti, come il salvataggio di paese, dovranno essere prese all'unanimità. Ma come aprire i rubinetti del credito lo deciderà una maggioranza qualificata, pari all'85% delle quote. Chi ha più del 15% inoltre non ha. Chi ha più del 15% inoltre ha il diritto di veto. Il problema del debito pubblico italiano. Il diritto di veto oggi sarebbe riservato solo a tre attori, Germania, Francia e Italia, ma la platea dei soci potrebbe aumentare a tutti gli stati che fanno parte dell'Unione Bancaria e l'attuale quota dei 17,9% dell'Italia potrebbe scendere sotto il 15% se dovesse accadere in caso di difficoltà l'Italia, sorvegliata speciale di Bruxelles per l'enorme debito pubblico di 2 miliardi di euro, sarebbe direttamente nelle mani di Berlino e Parigi. Ecco perché il diavolo si annida nei dettagli e soprattutto nella determinazione della Grande Coalizione tedesca di accelerare il nuovo supergoverno dell'economia europea. E questo appunto l'articolo presentato da Alberto Negri.
Ma io volevo dire, non leggiamo niente riguardo a questa fantomatica frase di Marchionne.
Ma chi se ne frega?
No, l'uomo che appoggiavo non lo vedo da tempo.
Guarda, secondo me ci sono delle cose più interessanti di cui parlare. Però se vuoi parlare di questo, leggiamo.
No, va bene. E, ha deciso di abbandonare la nave del renzismo accusando il guidatore e intestandosi la paternità di alcune riforme. Oh, non importa. No, invece io volevo leggere una notizia presa da Popoff. Genova, il sindaco fa saltare la condanna del fascismo. È un articolo di ieri. manca il numero legale e sfuma la possibilità che Tursi si pronunci contro la violenza squadrista. La seduta del Consiglio Comunale di Genova oggi avrebbe dovuto votare la mozione presentata da PD e Lista Crivello per impegnare il sindaco Marco Bucci a non concedere spazi pubblici alle forze politiche neofasciste. Sia la discussione sia la riunione del capigruppo non sono riuscite a unificare i testi, di maggioranza piuttosto generico, e quello netto delle minoranze, così il pubblico numeroso ha intonato l'inno di Mameli e Bella Ciao. A questo punto i consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco Bucci hanno abbandonato l'aula. Solo 17 i consiglieri presenti all'appello alla ripresa dei lavori, 4 in meno del numero minimo di 21 consiglieri indispensabile a fare proseguire la seduta. Bucci non ha mai pronunciato la parola... Scusate, imprenditore prestato alla politica per guidare una giunta con Lega, Forza Italia, eletto in una tornata elettorale diserattata da metà della città, non ha mai pronunciato la parola antifascismo, tantomeno ha condannato l'accoltellamento del militante antifascista, racconta Popov Gianni Noli, uno degli attivisti di Potere al Popolo presente nella sala consiliare, richiamando l'episodio che ha visto protagonisti una trentina di squadristi del terzo millennio.
Non è della Lega, tra l'altro, Bucci. Adesso guarda.
Dice una giunta con Lega, Forza Italia.
Ma lui, se non sbaglio, è proprio della Lega.
Prova a vedere. Vabbè, questo è richiamando l'episodio che ha visto protagonisti una trentina di squadristi di Casa Pound venerdì sera dalle parti di Piazza Limonda. C'è un filo nero tra pezzi della maggioranza e Tursi, in particolare della Lega, e la galassia di estrema destra che prova a scorrazzare per una città che non gli ha mai voluto i fascisti, dichiara Potere al Popolo di Genova, che ha appena avviato la raccolta firme per la lista. Lo stesso filo nero lega i silenzi del sindaco Bucci alle parole di troppo e razziste del candidato delle destre alla regione Lombardia, Fontana. Le destre in Italia sono una polpetta avvelenata in cui è impossibile distinguere la carne buona dal veleno, le forze fedeli ai valori della Costituzione da quelle razziste, eversive e fascistoidi. Un dato che coglie con efficacia l'Ampi: il centrodestra diventa colluso con il neofascismo dilagante nel nostro paese. Non sanno nemmeno su cosa è fondata la nostra Costituzione, mi fanno pena, ha detto il presidente genovese dell'Ampi. Sindaco Marco Bucci ha perso la bussola, ha perso il senso istituzionale del suo ruolo uscendo dall'aula, ha perso i cardini imprescindibili del primo cittadino di Genova Va bene, a parte questa propaganda barbina continua a Potere al Popolo, ce ne infilano dentro ogni tre righe. Comunque, detto questo, era solo per dire che quando si parla di
poverini,
Unitalia...
non li caga nessuno se non si fanno propaganda di loro.
Esatto, no, quando si dice, no, che l'Italia ha ancora dei seri problemi con il fascismo, di questo si parla, e poi le marce antifasciste che fa il PD sono solo specchietti per le allodole.
Dai, un po' di musica e passiamo poi alle notizie internazionali.
Va bene, va bene. Thank you.
E torniamo in diretta alle 11, un minuto prima. Mancano allora 29 minuti.
Le 11 un minuto prima.
Sì.
Mancano... Un minuto primo.
Un minuto primo. Mancano 29 minuti alla fine di questa rassegna stampa. Quindi abbiamo ancora tempo per leggerne le notizie. E partiamo dal Sole 24 Ore.
Ma non abbiamo bisogno di fare del tergiversing, perché ne abbiamo un sacco di notizie.
Va bene. Allora, invasione islamica, punto di domanda. In Italia i musulmani sono meno del 5%. Islamizzazione, sostituzione etnica e da poco salvaguardia della razza. La dichiarazione di Attilio Fontana, il sindaco di Varese, che corre per la presidenza della regione Lombardia, ha riacceso gli animi su un cavallo di battaglia della destra populista, l'invasione islamica, ai danni della comunità europea. In questo caso rappresentata dai cittadini e non dell'apparato politico di Bruxelles. Fontana, in un'intervista dell'emittente a Radio Padania, ha parlato dei rischi per la razza bianca in arrivo dai migranti, un concetto poi difeso dal segretario della Lega Nord Matteo Salvini, evocando rischi dell'islamizzazione che si starebbe propagando, scusate, in tutta Europa. Beh, diciamo che è l'ultima volta che ci hanno creduto un po' troppo nella razza bianca. Poi in generale i cittadini dell'Europa non è che se la siano passata poi così bene. Comunque, a restare in sospeso però sono i numeri effettivi del fenomeno. Quanti sono i musulmani nel vecchio continente? Secondo un'indagine aggiornata a fine 2017 del Pew Research Center, un accreditato istituto di ricerca statunitense, gli islamici registrati in Europa sono circa 25,7 milioni, il 4,9% di una popolazione da oltre 740 milioni di persone. Una volta che dici la percentuale non serve che dici il totale. Con picchi in Francia, 5,7 milioni, l'8,8%, e Germania, 5,5% dei residenti. Tra 2010 e 2016 si è assistito a una crescita di circa un punto percentuale, dal 3,8 al 4,9, da 19 a 25 milioni. I numeri potrebbero raddoppiare entro il 2050, arrivando comunque a un massimo dell'11,2%, in altre parole una media di un cittadino UE islamico ogni 10, poco sopra gli standard attuali della popolazione francese. Il caso italiano. Pochi islamici, tanta paura. Aggiungerei che non mi sembra che bisogna stupirsi così tanto che tipo la Francia ne abbia così tanti e che in generale l'Europa ne abbia così tanti di islamici. Uno, perché è una confessione religiosa, e due, perché gli stati che hanno come prevalenza della popolazione di fede islamica sono stati usati un po' come parco giochi dalle potenze europee negli ultimi 200-300 anni, per non andare a guardare più indietro nella storia. Quindi queste persone siano state prima deportate e poi costrette a fuggire in Europa mi sembra un po' una conseguenza delle azioni europee in politica estera, ma ne parliamo già abbastanza di queste cose, quindi non mi ripeto più di tanto. Il caso italiano, pochi islamici, tanta paura. Sempre secondo i dati del Pew Research Center, nella penisola si registrano 2,8 milioni di islamici, pari al 4,8% della popolazione, una fotografia che si dissocia poco dalla stima di 2,6 milioni elaborata da ISMU, Iniziative e Studi sulla Multietnicità, una fondazione che si occupa di ricerche su società multiculturale e studi migratori. Il paradosso è che i numeri registrati in Italia, uguali e inferiori alla media europea, sfociano in un'ostilità verso l'Islam maggiore di quella avvertita nelle nazioni che ospitano le comunità musulmane più popolose. Stando alle rilevazioni del PRC, il 69% degli intervistati italiani esprime un giudizio negativo sulla confessione, una quota inferiore solo al 72% dell'Ungheria, dove si contano appena 5.000 musulmani. Viceversa, in paesi come Francia e Germania, il giudizio sfavorevole degli intervistati scivola fino al 29%. Niente di nuovo, quando non si conosce si ha paura. Succede anche nell'Islam, tra sunniti e sciiti, spiega Paolo Branca, professore di islamistica all'Università Cattolica di Milano. È è interessante che ci sia una cattedra di islamistica all'università cattolica. Secondo Branca, il disorientamento nei confronti della comunità islamica può essere fisiologico, soprattutto quando ci sono 100.000 musulmani solo nella città metropolitana di Milano. Ma lo spettro di un'islamizzazione è abbastanza fantasioso. Più che integrazione servirebbe interazione. La comunità esiste da decenni e fa specie che non ci sia ancora una politica. Il flusso straniero estrazionario sullo sfondo delle polemiche, intanto la popolazione straniera registrata in Italia si mantiene su livelli stazionari, i cittadini internazionali erano poco più di 5 milioni nel 2015, sono rimasti poco più di 5 milioni nel 2017, l'immobilità delle statistiche è dovuta a un bilanciamento tra gli ultimi arrivi e il passaggio alla cittadinanza italiana dei residenti di lungo corso, i nuovi stranieri si sostituiscono a quelli che sono diventati italiani a tutti gli effetti, lasciando il totale invariato. Giancarlo Blangiardo, ordinario di demografia all'Università Bicocca di Milano, spiega che solo nei prossimi 10 anni si potrebbe viaggiare nell'ordine delle 200.000 nuove acquisizioni di cittadinanza all'anno. Sono numeri che segnano il passo nel processo di maturazione di questi cittadini. Se sono arrivati ad acquisire la cittadinanza, significa che non c'è più un problema di adattamento. Ah, che bella frase questa. Comunque questa cosa è preoccupante, perché visto che invece sono abbastanza convinto che il numero di italiani che migrano sempre per ragioni economiche all'estero sia sempre in aumento, finché ne arrivavano tanti da fuori si pareggiava abbastanza il bilancio, adesso rischiamo di stare più larghi, signori, c'è questo problema, però gioiamo, perché si sa che il problema in questo paese è che la gente non fa più figli, chi meglio dei fondamentalisti religiosi per fare una catarvata di figli e ripopolare di giovani questo paese.
Esatto, e ripopolare le fabbriche di quei posti di lavoro che hanno bisogno di lavori sempre più sottopagati e sfruttati.
Sì!
E allora, leggo una notizia io?
Va bene.
Passiamo di là dall'oceano e andiamo in Sud America. Prendo questo articolo da InfoOut.
Dell'oceano Atlantico, quindi.
Assolutamente sì. Il Papa in Cile, un film già visto. Il Cile si prepara a accogliere Papa Francesco, che visiterà il paese tra il 15 e il 18 di gennaio, quindi ora è in Cile. L'itinerario papale prevede un giro tra alcune delle principali città del paese. La tensione si fa alta già dai giorni precedenti. Venerdì 12 sono stati realizzati 4 attacchi a differenti chiese della capitale. L'occupazione dell'Annunziatura di Santiago da parte dei movimenti per il diritto all'abitare e il sanzionamento di un ufficio del lavoro a Concepción nel sud del paese. La visita non sembra che avverrà in un clima di rispetto, di solidarietà e di allegria, come auspicato dall'uscente presidente del Consiglio Michelle Bachelet. Si preparano infatti numerose contestazioni, iniziando con la convocazione della Marcia dell'Unione dei Popoli per il 15 gennaio a Concepción, dove manifesteranno fianco a fianco lavoratori, studenti e organizzazioni territoriali cilene e mapuche per ricordare al pontefice di non essere il benvenuto. Il 17 gennaio Bergoglio si recherà nella regione dell'Araucania, in pieno territorio mapuche, dove numerosi sono i casi in cui la Chiesa cattolica è attore diretto e rilevante nella usurpazione di terre ancestrali e nella repressione del popolo mapuche. Sgomberi di terreni recuperati, benedizioni di mezzi militari destinati alla repressione delle comunità in lotta, complicità nella conversione di edifici scolastici in caserme, quartier generali della guerra a bassa intensità portata avanti dallo Stato cileno nel Hualmapu. Non a caso questo evento ecumenico si realizzerà nella base aerea delle FAC, teatro di torture e sparizioni durante il periodo della dittatura. L'evento principale del tour del pontefice si svolgerà...
Dittatura, tra l'altro, appoggiata da un Papa altro Giovanni... Papa
Giovanni
Papa
Paolo
Polacco.
II. Quindi l'evento principale si svolgerà il 16 gennaio a Santiago, ieri, dove è prevista una messa oceanica nel centrale parco O'Higgins, per la quale sono previste misure di sicurezza eccezionali, 9.000 carabinieri, forze speciali sotto al palco, tutto volto a prevenire qualsiasi tipo di contestazione. Vivo nella memoria il ricordo della battaglia campale che nello stesso parco prese luogo nell'aprile dell'87, quando la visita del Papa Giovanni Paolo II preparava il terreno all'uscita di scena soft di Augusto Pinochet. Veniva così favorita una comoda transizione democratica che, mantenendo in vigore la costituzione della dittatura, continua a garantire i privilegi delle oligarchie nazionali e transnazionali. movimenti sociali e i sindacati conflittuali della città tenteranno di raggiungere il parco con un corteo intitolato Marcia dei Poveri, manifestando contro questo atto di forza imposto dai settori del potere economico, politico e religioso che vorrebbero dimostrare una presunta unità nazionale della classe politica corrotta e soprattutto per mettere in primo piano i supposti passi in avanti di questa democrazia negli ultimi 30 anni. Cercando qualche notizia riguardo appunto alla giornata di ieri, di cui parlava l'articolo di InfoOut, ho trovato in realtà non un granché, però qualche altro dettaglio. Per esempio un pezzo di articolo del Messaggero che dice: il viaggio che ora attende Papa Bergoglio sarà lungo e problematico, anche se si tratta di due paesi a stragrande maggioranza cattolica, Cile e Perù. Le tensioni politiche e sociali, unite alla grande questione mai risolta della pedofilia tra il clero, renderanno il soggiorno un concentrato di momenti delicatissimi. La visita sarà sicuramente meno tranquilla di quello che era stato preventivato da chi l'aveva organizzata. In questi giorni, in Cile, ci sono state persino bombe incendiarie nelle chiese. Da mesi le proteste riguardano i costi della visita particolarmente alti a carico del governo. Parliamo di circa 10 milioni di dollari e la questione degli indios Mapuche. I manifestanti urlano che quei soldi era meglio destinarli a disoccupati e poveri. E infine, preso invece da TGcom24, che riporta un video in cui si vede il Papa che viene colpito al volto.
Quante notizie sul Papa dobbiamo leggere?
Aspetta, solo una frase. Il Papa che viene colpito al volto da un giornale. Niente, volevo solo leggere questa frase che è stata ripetutamente urlata: i soldi del fisco se li porta via Francisco.
Ecco. Che simpa.
Finisco le mie notizie sul Papa.
Parlando di altri uomini illuminati, Nord Corea, business as usual ai tempi della bomba. Questa la prendo dal Sole 24 Ore. I nordcoreani mangerebbero erba piuttosto che rinunciare al programma nucleare, sosteneva Vladimir Putin a settembre. A distanza di 4 mesi, l'iperbole di un leader che ha solo da insegnare in materia di regime totalitario ostile all'America non dovrebbe essere più tale. Dopo oltre 10 anni di sanzioni e il recente pacchetto ONU contro Pyongyang, risultato di un 2017 passato a minacciare Sud Corea, Giappone e Stati Uniti con missili e test nucleari, i nordcoreani, e invece gli altri erano lì a dirgli dai per piacere, fatti bravi, i nordcoreani dovrebbero in effetti essere ridotti alla fame. Non è esattamente così. Solo a settembre, mese del test con bomba a idrogeno, che sembra aver causato un terremoto, Pyongyang ospitava l'Autumn International Trade Fair, con 250 imprese nazionali e straniere che mostravano i loro prodotti come in qualsiasi altro paese. I media di Stato esaltavano la buona riuscita dell'evento, elencando le imprese presenti di Siria, Cina, Cuba, Indonesia, Vietnam, Iran, Taiwan e Italia. Studiosi come il professor Stefan Haggard, esperto di politica economica nordcoreana all'University of California a San Diego. Adesso mi spiega uno che all'University di California a San Diego come cazzo fa a sapere qualcosa della politica nordcoreana, che non sai manco quanti abitanti ci sono in Nordcorea. Comunque, confermavano a BBC che queste fiere non sono la solita propaganda, si fanno davvero per affari, si espone perché c'è un mercato. Il 23 dicembre le sanzioni ONU si sono fatte ancora più pesanti e ora molto più difficile esportare petrolio in Nord Corea. Taglia l'import fino al 90%. È impossibile importare cibo, macchinari e attrezzature elettriche. Quindi pensate, questi stronzi che lanciano bombe in mare e noi invece che siamo persone molto umanitarie gli tagliamo i viveri. Eppure gli affari continuano a dispetto delle risoluzioni ONU e delle stesse misure decise dal governo cinese. Sempre a settembre, folle mese in cui Kim Jong-un testava bombe e Pyongyang ospitava fiere, Putin terrorizzava e Trump inventava Rocketman. Pechino ordinava la chiusura della joint venture fra imprese cinesi e nordcoreane entro 120 giorni a partire dal 12 settembre, misura che avrebbe riguardato soprattutto ristoranti e hotel. Il giorno entro cui chiudere questi contratti era dunque il 9 gennaio, cioè una settimana fa, scadenza che decine di aziende hanno bellamente ignorato, ha detto un ex funzionario del tesoro americano al Wall Street Journal. Aziende di Cina, Malesia, Singapore, Hong Kong e in Cina e di altri paesi continuano ad avere rapporti commerciali. La formula delle joint venture offre una confortevole zona grigia per continuare a lavorare. Niente di particolarmente sofisticato, in verità. Non molto diverso dai miliardi di dollari l'anno che la Nordcorea continua a incassare col contrabbando di sigarette. Dettagli che difficilmente troveranno spazio nelle dichiarazioni del vertice sul nucleare nordcoreano oggi a Vancouver. In effetti, quando si parla di sanzioni, difficilmente si scende nei dettagli. Chi lo facesse scoprirebbe categorie di aziende non colpite da divieti, ad esempio quelle che forniscono infrastrutture di servizio pubblico che non generano profitti. Si scopre così che colossi come Orascom di Naguib Zaviris, magnate egiziano con passaporto americano, continuano a operare in Nordcorea grazie a una joint venture con le poste nordcoreane nel completo rispetto delle risoluzioni ONU. Geniale sta cosa. Un portavoce di Orascom sostiene che così si rende un importante servizio ai nordcoreani, permettendo al popolo di comunicare e permettere al popolo di comunicare una buona cosa, ha detto Saviris, il quale certo è coerente. Ai tempi della primavera araba e della rivoluzione di Piazza Tahrir esplose in piazza e su internet fu un volto d'elite egiziana che appoggiò convinto la protesta, anche se poi sappiamo come è andata a finire. Quindi pensate, tutti a criticare Kim Jong-un, un uomo in cui gli tagliano qualsiasi cosa, petrolio, cibo, ha tutto il mondo contro e continua a dirigere un paese che secondo le università californiane di San Diego di studi economici funziona alla grande. Chi siamo noi che in un paese dove non ci tagliano niente, anzi ci regalano soldi per pagare i debiti, riusciamo a fare schifo lo stesso? Cioè, dall'alto di cosa parliamo male di Kim Jong-un? Detto questo, se vuoi ti passo la palla, se no ne leggo un'altra.
Dai, passami la palla e torniamo nel nostro continente e in particolare andiamo in Grecia. Scioperi e scontri ad Atene contro l'austerità e i sacrifici imposti dal governo. Articolo preso da Contropiano. Lunedì la maggioranza del Parlamento di Atene, formata dai deputati di Siriza e di Anel, raggiunti recentemente dalla liberale Teodora Megaloikonomou, che proveniente dal gruppo dell'Unione di Centro ha deciso di unirsi agli uomini di Tsipras, ha votato l'ennesimo pacchetto lacrime e sangue imposto dai cosiddetti creditori internazionali, quelli che il leader di Siriza aveva promesso di combattere e sconfiggere e che invece continuano a dettare legge ad Atene. Tra le misure varate all'insegna della cosiddetta austerity, le più gravi sono il peggioramento della legge sugli scioperi e nuove procedure per la vendita all'asta degli immobili sequestrati per debiti verso le banche. Nel dettaglio, per poter proclamare uno sciopero, occorrerà che all'assemblea partecipi almeno il 50% degli iscritti ai vari sindacati di categoria, una misura davvero difficile da mettere in pratica e di fatto mirante a impedire la protesta dei lavoratori. Finora bastava l'assenso del 20% dei lavoratori iscritti a un sindacato o in certi casi la decisione degli organismi dirigenti per poter indire una astensione dal lavoro. Da questo momento inoltre le vendite all'asta delle case pignorate verranno realizzate sul web, così da metterle al riparo dai blocchi e dalle contestazioni organizzate negli ultimi mesi dai partiti della sinistra radicale e comunista e dai sindacati combattivi. In base alla nuova legge votata ieri, anche la prima casa potrà essere pignorata se supera una certa metratura. Mentre i sindacati davano vita a uno sciopero di 24 ore nei trasporti pubblici, nel trasporto aereo, negli ospedali e nelle scuole e a vari blocchi della circolazione ad Atene, alcune decine di migliaia di lavoratori e giovani manifestavano davanti al Parlamento ellenico per dire no all'ennesimo pacchetto di tagli e controriforme. Il capo del governo affermava: «Il paese sta entrando in una nuova fase che darà coraggio a milioni di cittadini, cittadini che in tutti questi anni hanno fatto grandi sacrifici e che devono continuare a farli».
È importante avere coraggio, signore. Esatto.
Da anni Tsipras promette che i sacrifici che impone serviranno a francare la Grecia dal commissariamento da parte della Troica, ma in cambio dell'ultima tranche di aiuti economici, molti dei quali non andranno ai cittadini e ai lavoratori ellenici ma a ripagare i creditori stessi, l'Unione Europea pretende ancora una severa riforma delle pensioni, già ampiamente tagliate negli scorsi anni, l'aumento dell'IVA, nuove leggi sul lavoro e innalzamento delle imposte indirette. Scontri si sono verificati in piazza Sintagma tra manifestanti dei gruppi della sinistra antagonista e le forze dell'ordine in assetto antisommossa. E poi c'è il link a YouTube. Insomma, questa era la notizia. Pensate un po', stanno cercando di scioperare per evitare che la prima casa venga pignorata, cosa che invece in Italia ormai è uso e costume ben diffuso.
E poi parliamo male di Kim Jong-un. A proposito di gente che parla male di Kim Jong-un, cosa ha fatto il presidente degli Stati Uniti d'America ultimamente? Gli USA tagliano a metà i fondi dell'agenzia ONU che assiste i profughi palestinesi. Questo la prendiamo dalla stampa. Trump ha anche chiesto una riforma fondamentale dell'ente. Il presidente americano Donald Trump ha deciso di dimezzare i fondi che l'America versa all'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, l'UN Relief and Work Agency, UNRWA. Dopo un vertice...
UNRWA.
Dopo un vertice con il segretario di Stato Rex Tillerson, detto cane pazzo per gli amici, e non lo sto inventando io, il segretario della difesa James Mattis e il consigliere della sicurezza nazionale H.R. McMaster, che cazzo di nomi sono, il leader USA ha concordato un taglio da 125 a 60 milioni di dollari, cioè più che dimezzato. Gli USA sono i maggiori contributori dell'agenzia, seguiti dalla UE. L'UNRWA ha un bilancio annuale di circa 1,1 miliardi di dollari. Mediazione di Tillerson. Washington aveva rinviato il pagamento del contributo interei ha dovuto il 1 gennaio proprio in vista della decisione. Nikki Haley, ambasciatore americana all'ONU, aveva chiesto un taglio totale immediato, ma alla fine ha prevalso una posizione intermedia sostenuta da Tillerson. Ora, non per ripetermi, ma un generale di una delle nazioni più bellicose della storia, conosciuto dai suoi colleghi come cane pazzo, è il mediatore, cioè il moderato dentro la giunta Trump. Caso unico, l'UNRWA è un caso unico fra le agenzie per i rifugiati dell'ONU. È nata 70 anni fa per occuparsi dei palestinesi sfollati dopo la prima guerra arabo-israeliana, circa 700.000, ma oggi la responsabilità anche dei loro discendenti. Secondo i palestinesi sono in tutto oltre 5 milioni, anche se non ci sono censimenti precisi. In Libano recentemente il numero dei rifugiati è stato stimato in 170.000, invece di mezzo milione. Il segretario Guterres è preoccupato. Trump ha anche chiesto una riforma fondamentale dell'agenzia, come chiede anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha proposto di affidare i rifugiati all'Agenzia Generale dell'ONU per questo compito, l'UNHCR. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha espresso invece la sua preoccupazione per le conseguenze della decisione. Il duello su Gerusalemme, il taglio agli aiuti ai palestinesi, era stato minacciato dalla Casa Bianca dopo la decisione di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e la relazione durissima del presidente palestinese Abu Mazen, che si era ritirato dai negoziati di pace e respinto ogni ulteriore mediazione americana. Trump aveva detto che avrebbe tagliato i fondi all'ONU se non fosse tornato al tavolo delle trattative. Fine degli accordi di Oslo. Abu Mazen non solo non lo ha fatto, ma ha deciso un cambio di strategia che comporterà la sospensione del riconoscimento dello Stato ebraico da parte delle forze politiche palestinesi, a partire dall'OLP e la fine degli accordi di Oslo del 1993, che dovevano portare alla risoluzione del conflitto e alla nascita di uno Stato palestinese a fianco di Israele. Una nuova polemica era poi esplosa sul programma di aiuti dell'autorità palestinese alle famiglie di condannati in prigione per attacchi contro israeliani. Abu Mazen ha respinto le pressioni americane e detto che Gerusalemme non è in vendita, né per denaro né per oro. Poi attaccato di nuovo gli Stati Uniti come non imparziali, Israele accusato di condurre una politica di colonizzazione. Mustafa Barghouti, membro del comitato esecutivo dell'OLP, ha invece detto al Jerusalem Post che la decisione americana di tagliare i fondi dell'UNRWA intende liquidare i diritti dei rifugiati palestinesi. Non è una mera questione di soldi. Il premier Netanyahu ha reagito e definito il discorso di Abu Mazen il disvelamento del suo vero volto e lo ha accusato a sua volta di non voler riconoscere lo Stato ebraico in nessun confine. Ultima notizia che leggo, molto velocemente perché mancano pochi minuti.
Vai, vai, che sennò non diamo neanche un appuntamento.
Allora, molto velocemente. Macron a Calais sceglie il pugno duro, anche contro l'ONG. Francia. Mai più giungla, il presidente francese criticato dalle associazioni umanitarie ma anche dal suo partito. La lettera contro su Le Monde di personalità pubbliche, tra cui Berger. I dati 262.000 permessi di soggiorno nel 2017, più 13,7%, 85.400 bloccati alle frontiere, soprattutto quella italiana. L'impossibile equilibrio tra umanità e fermezza dei discorsi ufficiali ha avuto una nuova dimostrazione ieri a Calais, con la prima visita di Macron nel luogo emblematico della crisi europea dell'accoglienza dei migranti. L'umanità si riduce a un impegno a fare di più per l'integrazione dei rifugiati, a ridurre i tempi per le procedure delle domande d'asilo, dai 18 mesi ai 6, alla distribuzione dei pasti per i naufraghi di Calais, che sarà assicurata dallo Stato. Oggi se ne occupano le associazioni, il cui ruolo viene così ridimensionato. E alla promozione delle vetrine dei CES, centri di accoglienza e di esame della situazione, dove i migranti hanno paura di entrare perché temono la cernita tra chi ha il diritto d'asilo e chi fugge la miseria. Ieri Macron ha visitato quello di Crozier, a 130 km da Calais, uno dei tre aperti nella regione, a cui faranno seguito altri in tutta la Francia. Poi c'è la fermezza: in nessun caso lasceremo svilupparsi qui delle filiere illegali, ricostruirsi una giungla, occupazioni illegali di territorio. Calais non deve essere una porta furtiva per la Gran Bretagna. Le associazioni umanitarie sono chiamate alla responsabilità, perché secondo Macron, quando incoraggiano uomini e donne a restare qui e a passare clandestinamente al di là della frontiera, devono aver ben chiaro in testa che lo Stato non sarà mai al loro fianco. Sulle denunce che riguardano il comportamento della polizia, se ci sono abusi, denunciateli, afferma Macron, ma non tollerò mai che la verità venga travisata, che ci siano manipolazioni e menzogne sugli agenti della polizia stessa. Macron intende arrivare a una convergenza delle leggi europee sull'accoglienza, superando l'impasse degli accordi di Dublino. Il 21 febbraio verrà presentata una nuova legge sull'asilo e l'immigrazione, ma ieri il presidente non è entrato nei dettagli. Va bene, dai, il resto della notizia lo trovate sul manifesto, ma comunque il contenuto è questo. Poi si parla della lettera di protesta pubblicata su Le Monde, firmata da tante personalità di spicco nello Stato francese. Ma adesso lanciamo un po' di appuntamenti in questi ultimi due minuti. Vai!
Un paio di appuntamenti. Allora, questo venerdì continuano i venerdì musicali all'Infospazio Chinatown. Vi aspettiamo alle 20 con il solito aperitivo accompagnato da un mix di spunciotti, e alle 21.30 il mitico DJ Sika, mitico, inizierà a rallegrarci ancora di più la serata facendo da sottofondo musicale all'ottima compagnia sempre presente in sede. E quindi venite a sostenere gli spazi occupati e anche a sostenere la radio, visto che è da qui che trasmettiamo. E poi infine sabato sera, invece sabato 20, aperitivo e cena benefit per l'occupazione di via Facciolati 96. Gli occupanti dello stabile di via Facciolati invitano tutti i solidali a partecipare a una cena benefit per degli urgenti lavori alla struttura. La palazzina di proprietà dell'ESU è stata abbandonata per numerosi anni prima di essere riaperta dal Comitato di Lotta per la Casa il 5 novembre 2016, e per questo ci serve una mano per affrontare le ingenti spese di manutenzione. Vi aspettiamo tutti dalle 18 aperitivo con musica nigeriana e dalle 20.30 cena multietnica.
Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
E buonissimo, buonissimo, buonissimo.
Vi ricordo inoltre che questa rassegna stampa la potete riascoltare in podcast sul sito radiazione.info, vai in replica alle 2:30 di oggi pomeriggio, e non è l'unico appuntamento di quest'oggi su Radiazione, perché dalle 9 torna l'appuntamento con la nostra memoria storica, con Memoria Resistente, dalle 9 alle 10, sempre qua su radiazione.info. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, e intanto vi rimandiamo agli altri bellissimi programmi che ci sono tutta la settimana su Radiazione, e ci sentiamo nel futuro.
Ciao!